dal secondo libro dei Maccabei, capitolo 8, versetti dall'1 al 20. Intanto Giuda Maccabeo e i suoi compagni, passando di nascosto nei villaggi, chiamavano a sé i loro congiunti e, raccolti quanti erano rimasti fedeli al giudaismo, misero insieme circa 6.000 uomini. Alzarono allora suppliche al Signore perché volgesse lo sguardo al popolo da tutti calpestato, avesse pietà del tempio profanato da uomini empi, usasse misericordia alla città devastata e prossima a essere rasa al suolo, porgesse orecchio al sangue che gridava al suo cospetto, non dimenticasse l'iniquo sterminio dei fanciulli innocenti e le bestemmie pronunciate contro il suo nome e mostrasse il suo sdegno contro la malvagità. Il Maccabeo, postosi a capo del gruppo, divenne ormai invincibile per le nazioni, mentre l'ira del Signore si volgeva in misericordia. Piombando all'improvviso su città e villaggi, li incendiava e, impadronendosi delle posizioni più opportune, metteva in fuga non pochi nemici, scegliendo di preferenza la notte come tempo favorevole a queste incursioni. La fama del suo valore risuonava dovunque. Filippo, osservando che quest'uomo a poco otteneva successi e progrediva continuamente, scrisse a Tolomeo, stratega della Celesiria e della Fenicia, perché intervenisse a favore degli interessi del re. Questo incaricò subito Nicanore, figlio di Patroclo, uno dei primi amici del re, e affidando ai suoi ordini truppe di uomini di ogni nazione in numero non inferiore a 20.000, lo inviò a sterminare totalmente la stirpe dei giudei. Gli associò anche Gorgia, un generale di professione, esperto in tattica militare. Nicanore si propose di pagare il tributo che il re doveva ai Romani, che era di 2.000 talenti, con la vendita degli schiavi giudei. Anzi, spedì senz'altro alle città della costa l'invito di acquistare schiavi giudei, promettendo di barattare 90 prigionieri per un talento. Non immaginava che la vendetta dell'Onnipotente stava per piombare su di lui. Giuda fu informato della spedizione di Nicanore e annunciò ai suoi uomini l'avvicinarsi dell'esercito. Allora i paurosi e quanti non confidavano nella giustizia di Dio fuggirono, portandosi lontano dalla zona. Altri vendevano tutte le cose che erano loro rimaste e insieme pregavano al Signore di salvare coloro che l'empio Nicanore aveva venduto prima ancora dello scontro. Questo, se non per loro merito, almeno per l'alleanza con i loro padri e per riguardo al suo augusto e glorioso nome invocato sopra di loro. Il Maccabeo poi, radunati i suoi uomini in numero di 6.000, li esortava a non scoraggiarsi davanti ai nemici, né a lasciarsi prendere da timore di fronte alla moltitudine delle nazioni, venute ingiustamente contro di loro, ma a combattere da forti, tenendo davanti agli occhi le violenze come quelle che avevano iniquamente perpetrato contro il luogo santo, lo strazio della città vilipesa e ancora la soppressione dell'ordinamento politico degli antenati. Costoro, disse, confidano nelle armi e così pure nel loro ardire. Noi confidiamo nel Dio Onnipotente, capace di abbattere quanti vengono contro di Lui e il mondo intero con un solo cenno. Ricordò loro distintamente gli interventi a favore dei loro antenati, quello contro Sennacherib, quando morirono 185.000 uomini, e quello avvenuto in Babilonia nella battaglia contro i Galati, quando tutti si trovarono in necessità, 8.000 insieme con 4.000 macedoni, mentre i macedoni soccombevano, gli 8.000 sterminarono 120.000 uomini con l'aiuto venuto loro dal cielo, ricevendone un grande vantaggio. Parola di Dio.
Ma a me colpiva questa preghiera, questa supplica, per il contenuto, perché queste suppliche quindi chiedono al Signore di volgere lo sguardo al popolo e poi di avere pietà. C'è il Tempio, c'è la città devastata e poi c'è anche il sangue dei martiri, perché quando dice perché porgesse l'orecchio al sangue che gridava al suo cospetto. È il versetto 3. Non so se misericordia la città devastata, prossima a essere rasa al suolo, e porgesse orecchio al sangue che gridava al suo cospetto. Non dimenticasse l'iniquo sterminio di fanciulli innocenti, non so se può riferirsi al martirio dei Maccabei, insomma, comunque del 7. Evidentemente per l'autore queste battaglie, queste lotte di Giuda e dei suoi precedute da questa supplica, è chiaro che le intende in fondo come battaglie poi di Dio, che combatte Dio assieme al popolo.
Sì, il versetto 3 prende appunto il sangue che grida al cospetto di Dio. Non sono solo i due casi, i due episodi ricordati il capitolo settimo, ma è molto di più, come ricordava già all'inizio il capitolo settimo e come termina anche il capitolo settimo. Appunto dice sia sufficiente esporre questi due casi, ma è evidente che ce ne sono stati tanti altri. Questi sono esemplificativi per l'autore, sono molto importanti perché c'è una tesi che lui porta avanti, appunto, che il sangue dei martiri che spia la colpa di Israele e che ripristina in un certo senso le relazioni, la relazione d'alleanza, e quindi Dio ora protegge Israele. E infatti anche le due citazioni che vengono fatte, quella di Sennacherib e quella dei Galati, che insomma comunque molto quali si sa meno, comunque mostrano la protezione di Dio sul suo popolo che è ritornato dopo l'espiazione compiuta dagli... L'altra, poi c'era importante anche in questo testo, mi pare, almeno osservare che c'è Nicanore, si introduce Nicanore, che sarà un personaggio che troveremo fino alla fine del libro. Da questo capitolo ci sarà un'interruzione a metà, perché dopo, alla fine, nel capitolo ottavo, andrà in fuga, tornerà in fuga da Antioco, però alla fine ritornerà, avrà un altro mandato dal re, e il libro finisce col giorno di Nicanore, cioè il giorno che bisogna celebrare la sconfitta, la vittoria di Giuda su Nicanore. Viene per l'autore del secondo Maccabei, è un episodio, un evento che deve essere commemorato. Tredicesimo del dodicesimo mese non si parla tanto della purificazione del Tempio, ma di questo alla fine. Quindi Nicanor è un personaggio che anche lui è al centro di questi capitoli.
Certo che le proporzioni dei due eserciti sono abbastanza, diciamo, dispari, perché 6.000 israeliti contro 20.000 agguerriti messi su da Filippo, diciamo che di per sé la vittoria dovrebbe spettare ai soldati messi in campo da Filippo sotto la direzione di Nicanor e di Gorgia. Però Giuda, che è un po' il condottiero, come sappiamo già, consacrato dal padre, condottiero delle battaglie di Israele, non si perde d'animo. E qui naturalmente viene confermato quello che è il suo spirito veramente di un valido, validissimo condottiero di queste battaglie. Però naturalmente non disdegna quello che è il ricordo che le battaglie combattute per il Signore devono essere condotte con l'aiuto del Signore. Questo naturalmente Giuda lo ha compreso, tant'è che ricorda ai suoi soldati la disfatta di Sennacherib, 185.000 in una sola notte, qualcosa di impressionante. E addirittura qui parla, come abbiamo letto appunto nella lettura, di un avvenimento succeduto a Babilonia nella battaglia contro i Caldei. Questo mi è nuovo, però diciamo che gli 8.000 combattenti di Israele assieme a questi macedoni, così magari le truppe mercenarie, si mettono a confronto dei 20.000, e cosa succede? I macedoni soccombevano, mentre gli 8.000 sterminarono 120.000 uomini, non mica poco, con l'aiuto venuto da loro, però, dal cielo, e ricevendone quindi un grande vantaggio. Poi naturalmente nel pericolo di domani le cose, vedremo le cose come progrediscono e come si sviluppano.
Questo primo versetto, quando parla di questi 6.000, ma dice che misero insieme circa 6.000 uomini, cioè forse può un po' stupire, perché insomma, precedentemente non era molto chiaro quanto avessero aderito a quella realizzazione, in certi punti sembrava che fosse molto dilagante, ecco così. Allora appunto, quando l'ho letto mi è venuto in mente
Primo Re, quando Elia dice sono rimasto io solo, no? Invece Dio gli dice riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato. Cioè, solo per dire che c'è un resto, ecco, c'è un resto, e evidentemente appunto Giuda lo coglie, ecco. Tra l'altro, successivamente, guardando un po' questo termine Pandocrator, no, che noi è molto, molto familiare, ecco, ho visto che qui c'è due volte, nel secondo Maccabeo ogni tanto c'è, nei libri storici c'è quasi solo in quel capitolo 19 della Prima Re. Un po' strano, però così un po' sì, è strano questo, non altro, perché Elia, sì, è sempre lì, quel capitolo lì. Quando Elio dice Signore Dio, sì, comunque se lo chiama con quel nome lì, ma molto, è molto molto unico, ecco.
C'è l'autore fa apparire Giuda Maccabeo già vittorioso senza aver combattuto ancora niente, almeno qui. Però appunto dice il Maccabeo, postosi a capo del gruppo, divenne ormai invincibile ai pagani, perché l'ira di Dio si era volta a misericordia, si volgeva a misericordia, cioè lui già sa che l'ira di Dio si è volta a misericordia. E poi praticamente non combatte, dice la sua fama, il suo valore risuonava dovunque, ma senza aver combattuto, fa solo delle scorrerie di notte e così delle incursioni, e così mi colpiva molto, insomma, che già lo mette famoso all'inizio ancora del combattimento, insomma.
Quello che ha detto Giovanni Paolo, richiamando il capitolo 5, fanno pensare che la vicenda dei martiri sia un'inclusione che però diventa, almeno nell'interpretazione, se non nell'intenzione dell'autore, però nell'interpretazione viene facile questo versetto che dice: intanto si allontanava, mentre l'ira del Signore si leggeva misericordia. Sembra che, almeno per noi che interpretiamo, sia grazia al sacrificio dei martiri, se non è l'intenzione dell'autore, comunque di fatto i capitoli sono costruiti così e noi possiamo interpretarli così, però sembra anche che il sacrificio comunque sia stato sufficiente per far sì che a questo punto anche Giuda possa avere successo nelle sue battaglie. Però poi il giudizio su quelli che fuggono non è benevolo. Cioè quelli che fanno la scelta di allontanarsi, il versetto, non è benevolo. C'è più benevolenza per chi sceglie la lotta armata, attiva. Adesso non mi ricordo, ecco il 13. I paurosi e quanti non confidavano nella giustizia di Dio fuggirono. Non è contemplata come una scelta giusta quella di fuggire.
Però porta acqua al mulino della tesi dell'autore. E poi forse può darsi, non lo so, può esserci anche qui un tratto che richiama la Torah, perché chi ha paura deve essere mandato a casa, scappato dalla casa, come chi si è sposato da poco,
chi ha fatto la vigna.
E quindi, insomma, qui osservano la Torah, vabbè, qui si dice che fuggono perché hanno paura, ma comunque interessante, chi non confida nella giustizia di Dio, qui è presentato così, ecco, come una... No, per concludere io volevo notare due cose. La prima è che all'inizio del capitolo 8, al versetto 1, ritorna l'espressione giudaismo, che noi traduciamo giudaismo, che sappiamo che fino ad ora il secondo libro di Maccabei è il primo testo in cui questa espressione viene fuori, e abbiamo anche precisato, accennato, che è chiaro che giudaismo non significa la religione ebraica, come poi nei secoli successivi, come oggi, diciamo, parliamo di giudaismo, diciamo il complesso religioso di Israele. In questo senso giudaismo è coestensivo con Israele, diciamo oggi, da tanti secoli. Qui non è così, non è un concetto coestensivo con il popolo ebraico, perché quelli, alcuni sono fedeli al giudaismo. Giudaismo però non è solo la fedeltà alla legge, questo è il secondo punto che volevo aggiungere, il secondo accenno. Come si vede, come emerge, no, questo tema non è trattato, non è un tema che l'autore tratta, è ciò che emerge, per esempio, dal versetto 17 nel discorso di Giuda Maccabeo, nella sua esortazione, dice anche che vi devono tenere davanti agli occhi, devono combattere con forza, eccetera, devono tenere davanti agli occhi le violenze che quelli avevano fatto iniquamente perpetrato contro il luogo santo, lo strazio della città vilipesa e ancora la soppressione dell'ordinamento politico degli antenati. La politia torna anche nel Nuovo Testamento, ha letto agli Efesini, insomma non è questo la, il modo, ma quelli che avevano cambiato l'ordinamento politico, qui traduce così, vediamo che la fedeltà al judaismos, al judaismo, è la fedeltà a un complesso di cose, compreso qui quello che qui viene chiamato l'ordinamento politico degli antenati. Ed effettivamente i cosiddetti ellenizzanti, che qui sono coloro che sono anche nominati esplicitamente, almeno alcuni capi come Menelao, che è il peggio di tutti, ma anche Giason, eccetera, in realtà era una riforma anche politica, non era solo una riforma religiosa, non volevano abbandonare la fede di per sé. Ecco, sono bollati in questo modo, ma implica insomma anche tutto questo complesso di istituzioni, le istituzioni tradizionali del popolo, che non, ovviamente non sono le stesse, che sono, vengono in qualche modo in concorrenza o vengono sostituite, almeno in parte solo, da nuove istituzioni di formazione. Si è visto il ginnasio, gli FBA, eccetera, cioè un nuovo modo, un nuovo stile di vita che aveva aspetti politici, culturali, ecco, che è percepito qui dall'autore come non appartenente a ciò che invece se dicono, insomma, è la tradizione di Israele. Insomma, è una situazione interessante per dire che questa lotta è sì per la, non è una lotta semplicemente per la fede, anche se è presentata in questo modo, ma coinvolge molti aspetti. Ecco, la seconda osservazione è la formula del versetto 18, che è tradizionale, anche il salmo che è stato letto, no? Noi confidiamo, loro confidano nelle armi, noi confidiamo nel Dio onnipotente. E questo pone sempre un problema, almeno a me, ma non credo solo a me. E questo è molto importante, questa è l'espressione della fede, no? Giosuè, insomma, il Salmo, la fiducia nell'Onnipotente è ciò che fa vincere Giuda contro Nicanore. Loro hanno fiducia nelle armi, noi abbiamo fiducia nel Dio Onnipotente, però poi si combatte. Allora è molto interessante questo aspetto, perché una cosa è l'utilizzo di questa espressione con l'idea che se si vince, allora vuol dire che l'Onnipotente è dalla nostra parte. Quindi la vittoria è la dimostrazione che noi abbiamo fede in Dio, ecco, e quindi si vince. Oppure anche che se uno ha veramente fede, vince. Questo è un aspetto, no? Che ti si dedurrebbe inevitabilmente. Difatti, andando avanti, si vedrà che Giuda vince contro ogni previsione, come diceva adesso Andrea, contro ogni umana previsione. O vince per questo motivo. E un'altra cosa è porre il problema sotto un altro aspetto. Cioè, l'autore qui scrive dopo, ovviamente, e dice: ah, sapete che Giuda Maccabeo è stato molto importante, lui è favorevole, è stato molto importante perché ha rimesso in mano ai veri ebrei, insomma, ha rimesso in mano i veri ebrei, il Tempio soprattutto, e le tradizioni, ma questo però sappiate che ha potuto farlo, prima di tutto perché c'è stato un grande sacrificio dei martiri, e in secondo luogo perché confidavano in Dio, che è un po' diverso, introdurre l'argomento, voglio risolverlo, è un po' diverso un discorso successivo, una predica, che dice, vedete che bisogna avere fiducia in Dio, non nelle armi, perché se hanno vinto, e hanno combattuto ovviamente, ma hanno vinto perché avevano fiducia in Dio. È molto diverso che dire, se uno ha fede, certamente vince. E quindi se uno vince, vuol dire che Dio è con lui, che è lo stesso testo, che si ha davanti, ma l'utilizzo dei testi aggiunge insomma, evidentemente ne cambia la destinazione. Bisogna capire se cosa qui l'autore voglia dire. Io penso che scriva dopo, ovviamente, che sia favorevole quello che è avvenuto e che ci sia anche una predica. Forse qui lui non è che voglia fare la predica che voglio fare io, forse siamo un po' diversi dall'autore, forse lui vuol dire che Giuda veramente, insomma, Dio era con lui, perché non erano tutti d'accordo su questo al tempo dell'autore, e che era un uomo di fede, però forse noi possiamo porci il problema, ecco, che qui c'è la dichiarazione praticamente di aver fiducia in Dio contrapposta alla fiducia nelle armi.
Anche nel 17 l'ordinamento politico degli antenati non può essere pensato, le concessioni che gli antenati in questo caso sono del re, dell'imperatore.
L'avevano fatto, ma può essere. Sicuramente
sconvolgono le concessioni.
Sì.